Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Palomini.
Ciao Marco,
studio.
Ciao a tutti.
Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
Sì, soprattutto anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
Sì, 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 bravissimi.
A togliere la palla lì.
No, assolutamente.
Stavi molto bravi.
Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele. Ecco.
Ciao Daniele.
Ci sei?
A voi.
E c'è anche Massimo.
Ciao,
Bonanni.
Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao ragazzi.
Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio, sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli è costato 60, non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
ciao
Lorenzo,
Lorenzo,
ben trovato, buon
ciao,
pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore, sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Stefano. Che dici, Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 meno, no?
Sì, 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre. Sì, però se lo spendi fai un colpo, poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano. È difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco. Quindi puoi spenderli, poi però ti fermi. Devi cedere, non è che puoi spendere. Sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo, cioè che fai, acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per sì, pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrata e uscita il saldo negativo.
Se tu che dici Lorenzo zero, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
Vedi.
E quindi
già
e
meno.
Quindi sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos che sono il 50% in più, cioè tanta roba.
È un altro giocatore.
Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
la paghi,
le cifre sono quelle.
La paghi, c'è poco da fare.
Cioè, il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Colomouani, che siamo partiti ne voleva 90, poi 60, ora 50, cioè se Colomouani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Colomouani invece era andato in prestito un'altra volta,
sì, era la riserva della riserva
della Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, che ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
sì,
è chiaro
vero.
Che è un bel rischio.
Però un bel costo per un'alternativa, su questo possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi? Proprio
l'alternativa è per il Paris Saint-Germain,
certo.
Il Milan diventa titolare in
assolutamente, magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno
certo.
Se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
Sulla differenza tra i due?
Sì.
Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
Certo.
Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte per far parte di quella rosa, pagarlo così tanto, perché comunque non è che il Paris Saint Germain lo regala tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso, a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè, se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
Sì. Tra parte di bonus, sì.
Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e te deve far vincere il campionato, lo paghi 65, cioè se il mercato deve essere così, è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra.
L'avevamo un po' detto anche. Beh, questo sì. L'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, ha dato il doppio di che stiamo parlando,
un po' quello che è successo con Greenwood.
Con Greenwood la stessa cosa.
Ma se tu pensi che Kendall, quel fenomeno almeno così potenziale ragazzino 2007 dello Sporting Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea, è una sfida impari, Marco, dai, su.
La tassazione
per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori, e poi il costo dei cartellini e l'ingaggio Premier, questi mercati qui, la Liga, quindi adesso assisteremo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda, però voglio chiedervi una cosa, Lorenzo, riparto un attimo da te sulla nazionale. Ma quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
No. Ma come? È finito ieri? Non c'è stato ieri Bosnia Italia? Non era ieri? Ah no, era marzo.
Quindi dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare ancora.
No, con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo. Ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico. Magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma, come quella di Totti l'altro giorno. Vediamo.
Ma Maldini, punto... ma qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
Ma senti,
che roba,
Marco,
è
cioè, il discorso che faccio io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefona Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
Così io leggo anche da tutto mercato web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre su questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
quindi
tecnico.
Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
Abbiamo ancora tempo, la giornata ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico della nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e del direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
Vabbè, io Stefano faccio pure a te Massimo la domanda, se avete insomma, no, io tutta stato, sta cosa
è stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
CT, se non, chi lo farà?
Se no. Non che secondo me Malagò ha già scelto da tempo.
E quindi chi ha scelto? Mancini?
Per me sì.
E direttore tecnico vediamo.
Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma è, come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti
cambia molto, tu dici, non sposta
perché tutta. Dalla scelta allenatore che da lì è, secondo me Maldini adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che venga a fare, però se poi l'allenatore già l'ha scelto,
dici che faccio?
Doppiamente non lo so, no, vado un po' così, non ho informazioni.
Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
Questo è il mio pensiero.
Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
Ma in generale non ti piace le coppie?
Io sto da solo. A me piace giocare da solo. Mi piace giocare da solo.
Sì, vabbè, dai.
No, a parte gli scherzi. Credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai e mai la capirò. Cioè, è una figura che non capisco. Cioè, il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa. A sì. Cosa serve il direttore tecnico? Non lo so. Cioè, un allenatore decide l'allenatore, cioè il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più. Cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento,
ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico?
Ma cioè, che compiti può
di
avere?
Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento dal settore giovanile.
Ci rendiamo conto e non sappiamo neanche.
Cioè, non vicino alla. Noi lo immaginiamo come coppia.
Invece non è
però,
così.
Però perdonami.
Direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare. Quindi è un lavoro micidiale, capitolare, impegnativo, che non c'entra niente con la figura, con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi. Cioè, io che penso che sia così.
Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
Magari avranno
vanno
altre
bene,
idee.
Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali,
sì, è vero, sì,
escono
sì.
Fuori sempre dei giocatori. La problematica
ma forse un ruolo, un nuovo ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché no, allora facciamo bene a livello giovanile e poi evaporiamo.
Nell'arco non c'è
di
coraggio,
ma forse
non
anche perché
coraggio.
Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più, cioè ci conosce mettere la testa veramente.
Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
quello
nessuno,
però non è compito della federazione, quello è compito dei club, che è di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità
degli allenatori, anche degli allenatori.
Che c'entra
la nazionale? Allora io ti dico bisognerebbe in Italia, tra di noi in Italia, tra le società, bisognerebbe capire
un patto.
Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
Ma poi non lo fa nessuno.
Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
Ma come anche con la Macedonia in casa a Palermo.
Ma sì, ma tu andavi a
mondiale. Hanno fatto un tiro da
poi tutti i problemi
da,
ci stanno.
Monte, da Pellegrino.
Una paura, cioè, la, il compito, noi, il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe. Il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla festa dei giocatori.
Ma sì,
perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quella entrata che neanche,
ma Bastoni non doveva tanto giocare quella sera.
Bene, punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cos'è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0, cioè l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di andare al mondiale, poi alla fine
ci sono andati. È andata come andata. Vabbè,
paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
Pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
Carnevali.
Perché? Ditemi un perché però. Mi date
perché
la
Juventus
perché
viene dalla cosciente delusione di non averci entrato alla qualificazione alla Champions League. L'ambiente sta là ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi far coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
Okay.
C'è una Juve che ancora sta su Colomani un tentativo diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una
di
grande
Martinez,
difficoltà. No, Dibu Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci. E però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
rosa. E devi adesso però
aggiungere, devi rifinire. Però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League. Quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo. E se dovesse partire su Le, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con
è un problema. Ieri con è stato fondamentale.
Allora,
con
però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
della Roma.
Lorenzo... Cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni.
Certo.
Di 90
Lorenzo,
milioni,
chi ha il compito più complicato in questo momento?
No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma ci trova Gasperini e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale. Perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. cioè la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
Garbo?
Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che canta i destini di una squadra, francamente mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini che filano d'amore d'accordo secondo me ha molto meno due o tre
metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
Sto fermo, non mi sono mai mosso.
Vai, dicevi? Mentre
no,
la Roma...
dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
Bonanni.
Sì, sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno pensavo potesse fare molto 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 di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro, lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
Vabbè, vediamo un po'. Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti a tuo giudizio a Inter e Juventus ad esempio?
Cioè in che senso? Con le
come mosse
che
di mercato?
Fatto?
Sì, sì.
Per forza.
All'Inter, cioè, anche all'Inter? Anche all'Inter?
Ma sì, l'Inter ha preso Calaili che è arrivato oggi. Sì. Deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti.
Ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
Sì, va ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos. Quindi insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti chiaramente ti dico
sì. Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, cioè un mese e mezzo ancora di più,
l'Inter ha un vantaggio di avere una struttura consolidata. Il Milan si deve fare un po' il look,
però guarda che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
sì, deve adesso non li sottovalutiamo, sistemare che un po' le alternative, dovrà Aien, Cermi, Darmian, deve sistemare
perché
un po' là. Poi Calaili
dietro, adesso diceva Ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare. Vabbè, comunque vediamo. Va bene, mi sto per fermare, e quindi buon fine settimana a Massimo Bonanni.
Ciao,
Massimo, un abbraccio, a presto.
Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
Ciao Massimo.
Ciao.
Daniele, speriamo bene.
Ciao Daniele,
capito?
Cinnerone nostro
alle 17. Certo. Va bene, incrociamo tutto.
Vai,
ciao Daniele, un abbraccio. Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
Ma questo fine settimana è difficile che succeda qualcosa. È sempre stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
magari Malagò nomina il direttore tecnico.
Ma magari
ci può stare.
Possono arrivare delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma, dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro della Fiorentina inizierà lunedì e certo, chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi bene, stiamo a vedere queste cose qui.
Benissimo Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
Ciao,
a te
Lorenzo,
tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ragazzi, grazie ciao ancora. Allora avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando, loro tre se volete fare una domanda sono a vostra disposizione. A tra poco.